Siamo tornati sempre in studio nel pomeriggio di Maracanà. Ale, parto da te, Santarelli, perché ho due Alessandro qui.
Sì.
Parlando di Milan, abbiamo già toccato proprio così velocemente questo argomento all'inizio, però adesso lo voglio riprendere, tra l'altro stanno arrivando anche già due ospiti. Ieri Maldini ha detto mina vagante della Champions, possiamo essere. Sei d'accordo? Perché poi sì, dopo 9 anni torna a fare gli ottavi. Aprite per gentilmente il microfono, Alessandro. Ecco, vai.
Sì, io sono d'accordo, torna a fare gli ottavi appunto dopo 9 anni e in questo momento credo che il Milan possa avere la testa molto libera, no? Negli ottavi di finale. È chiaro che ci sono delle squadre toste che gli possono capitare, così come all'Inter. Però, sai, io sono molto affascinato dal progetto Milan di questi anni, perché si è ricostruito veramente partendo da quasi da zero, da quel famoso 5-0 di Bergamo.
Sì. E mi ha colpito, quindi, prima un nostro ospite ha detto il Milan è un po' il poster per il calcio italiano, no? per costruire,
sì,
per...
sì, cioè in un mare di guai, in un mare di debiti, con pochi soldi a disposizione viene fuori la creatività, e questo lo dobbiamo riconoscere al Milan. Milan ha fatto un lavoro straordinario. Anche mettendo da parte le pressioni, perché prima si parlava della Juve che deve sempre vincere, non è che il Milan può sempre partecipare, competere e non vincere, però loro sono stati bravi a far questo, e oggi secondo me il Milan si merita ampiamente quello che sta vivendo, insomma, dallo scudetto dell'anno scorso a questo passaggio meritatissimo.
E hanno costruito anche con i giocatori esperti, perché laddove casomai la Juventus ha preso dei giocatori esperti con la carta d'identità un po' invecchiata che non hanno ben figurato, qui è arrivato al Milan un Giroud che è risultato iper decisivo. Anche ieri due gol, un terzo annullato per fuorigioco, gli assist li ha fatti lui, nelle partite importanti segna sempre. Giroud sulla falsariga di Ibrahimovic, quindi va a prendere anche questi uomini spogliatoio, motivatori, che comunque casomai indicano la strada poi a quei giovani che tu li metti a fianco.
Allora abbiamo in collegamento con noi il direttore Iacobelli. Xavier, buon pomeriggio, benvenuto.
Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori.
Buon pomeriggio. Un pensiero anche tuo su questo Milan. Abbiamo aperto un po' col Milan, stavamo chiacchierando proprio di questo Milan, prendendo anche le parole di Maldini, che ha detto potrebbe essere la mina vagante di questa Champions. Dopo 9 anni torna agli ottavi, e insomma siamo ripartiti un po' anche da quello che è stato il percorso di Pioli, no? Per raggiungere anche questo obiettivo. Tra l'altro bello anche il gesto di rinnovare il contratto a Pioli prima della partita, come dire, non ci serviva certo partita per confermare il tecnico. Xavier, abbiamo anche Carlo Pellegatti con noi. Carlo, anche a te buon pomeriggio.
Buonasera, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Arrivo subito, Carlo. Xavier, direttore.
L'ultima volta che il Milan ha giocato un ottavo di finale di Champions League risale a poco più di 8 anni fa, era il 14 marzo del 2014, quando venne sconfitto per 4-1 dall'Atletico Madrid, che aveva vinto anche la gara d'andata a San Siro per 1-0. In questi 8 anni sono successe molte cose, soprattutto per quanto concerne il Milan sono stati gli ultimi 3 anni ad imprimere una svolta alle vicende della società e della squadra, perché non bisogna mai dimenticare da dove si arriva per capire quanto lontano si possa arrivare, e quindi bisogna ricordare in calce a questa qualificazione così brillante e così importante per il Milan, come il 28 giugno del 2019 il TAS, il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, escluse i rossoneri dell'Europa League della stagione 2019-2020. In 3 anni questa squadra è passata da quell'esclusione alla qualificazione, al ritorno in Champions League dopo 7 anni, una stagione fa, e alla qualificazione agli ottavi di finale conquistata ieri sera. Io sento dei rumori
Sentiamo un ritorno, se siamo
rumore di corridoio, prego. Voci di corridoio.
Ok, prego Xavier. Non abbiamo, mi date Xavier per cortesia? Siamo un po' direttore? Ce l'abbiamo? Per un attimo non ti sentivo, direttore. Prego.
No, dicevo che quindi in 3 anni questo risultato che è stato ottenuto ieri sera non è frutto del caso. Sono stati 2 cambi di proprietà, da Berlusconi a Yongong Lee, anzi 3, pardon, da Berlusconi a Yongong Lee, da Yongong Lee a Elliott, da Elliott a Redbird. Ma tutto questo non sarebbe stato possibile se non ci fosse stato un gioco di squadra perfetto, e per gioco di squadra intendo la società, la direzione tecnica, Maldini e Massara, il campo, Pioli, che non a caso si è visto rinnovare il suo contratto fino al 2025, perché sul campo si è guadagnato questo diritto, questa fiducia che molto saggiamente la società ha riaffermato all'indomani della sconfitta di Torino. Dopodiché è chiaro che Maldini e Massara siano perfettamente consapevoli che, rientrati nel novero delle prime 16 squadre europee, il sorteggio di lunedì dirà non soltanto quale sarà l'avversaria negli ottavi, ma anche quante saranno le possibilità di continuare la strada in Champions League. Scusate, ma io sento sempre dei disturbi in sottofondo, è impossibile parlare se continuo a sentire queste interferenze. Prego. Non so, ditemi voi.
Sì, abbiamo risolto, prego. Cesare.
Il problema è che mi sa quando passa l'audio proprio del direttore.
Del direttore, vero.
Ma non c'è più nessuno, cioè c'è ragazzi, ce l'abbiamo.
Xavier, io sono sempre qua.
Carlo, non sento Xavier in questo momento. Carlo, prego. Dimmi. Sul Milan.
Cosa devo dirti?
No, sul Milan di ieri, insomma, questi ottavi di finale raggiunti, stavamo prima discutendo anche sul percorso.
Direi di usare le parole di Paolo Maldini, cioè è un inizio. Milan non è mai certo tifosi del Milan in giro con le bandiere perché hanno raggiunto gli ottavi devono essere una normalità per la storia e la tradizione del Milan, non la recentissima, cioè i famosi 2013-2020, ma per la storia normale del Milan. Quindi contenti, era un girone abbordabile, 8 gol nelle ultime due partite hanno confermato che il Milan, non c'era bisogno di quelle partite, sia superiore a Dinamo Zagabria e al Salisburgo, bisogna confermarlo in campo. È stata una buona partita, ha fatto dimenticare subito i problemi sorti contro il Torino, forse sarà una inconscia distrazione visto che c'era questa partita importante, e adesso il Milan è bello, è tornato biondo gli occhi azzurri, quello che succede quando c'è questa poco equilibrio nel giudicare una squadra che è continua nel suo programma, continua a salire. Era importante vincere per confermare questa salita ormai assodata in campionato, ora anche in Europa, e da adesso in avanti Milan, che aveva come obiettivo minimo quello di arrivare tra le prime 16, cercherà con un po' di fortuna nel sorteggio, perché sai, se hai il City diventa molto complicato, e quindi direi tutto bene. Giroud, che veniva considerato un ferro vecchio, perché è sempre così quando compriamo i giocatori noi, ha confermato di essere un grandissimo giocatore. Teo Hernandez, anche se non gioca in squadre che in questo momento hanno la squadra più forte del mondo, ha dimostrato di essere un terzino, mi sembra, invidiato da tutte le squadre europee, e Leao ieri ha divertito, quindi tutto bene. Adesso bisogna pensare a Spezia e cercare di arrivare ai 35, Spezia, Cremonese, Fiorentina. E allora vi ricordo ancora che sarebbe, ma uso il condizionale, lo stesso punteggio dell'anno scorso.
Quindi Xavier sta lanciando Pellegatti il Milan, no? Come l'anno scorso, no? Però,
Ogni tanto l'ha sbagliati pure gli acquisti. Con Giroud l'avevamo detto all'inizio, era stato azzeccato come acquisto, Carlo, ma è capitato altre volte negli anni di Magra che fossero comprati i giocatori presentati poi come non un granché. Lo sono stati Fernando Torres, Destro, cioè ce ne sono stati di acquisti sbagliati prima di trovare, con questa nuova meccanica e programmazione, un grande vecchio come Giroud che sta dando una mano. Non so se sei d'accordo, che vi detto quando compra i giocatori in Milan,
le squadre hanno preso, ci sono senza andare, no, a meno, vedi che non nomino mai le altre, ma anche le altre hanno preso dei giocatori spendendo 70 milioni e sbagliando gli acquisti,
come no,
come è capitato al Milan con Paquetà e Piontek, che sono due buoni giocatori. Paquetà addirittura adesso West Ham, ma forse un po' troppo cari per il capita, bisogna stare un attimo tranquilli, vedere, capire. Giroud ha dimostrato, non ha mai segnato così tanto, la sorpresa è anche di trovare un Giroud anche come continuità di minutaggio, perché negli ultimi 2-3 anni tra Arsenal e Chelsea era il giocatore che subentrava, non era il titolarone.
Sì.
E quindi il Milan ha avuto questa intuizione, e bravo Milan. Poi ce ne sono altre che magari vanno meno bene, ma questo fa parte del gioco. Però Milan mi dà sempre l'impressione, Marco, poi tu mi correggi o no, io non faccio mai la vittima, anche perché se essendo tifoso del Milan non posso, gli sono vittime gli altri, è proprio il fatto che, dimmi tu che sei sopra le parti, questo parvenu. Sì, bene il Milan ma c'è l'Inter, bene il Milan ma c'è la Juventus, bene il Milan ma c'è il Napoli. Sempre così, mai c'è il Napoli, ma guarda che c'è anche il Milan. Cioè, ho letto anche degli articoli in cui dicono dipende molto da partite importanti, perché l'Inter e la Juventus sono indietro e sperano che il Napoli si fermi. No, scusate, ma tra voi e il Napoli c'è il Milan, dovete sperare che si fermi il Napoli, giustamente, perché è indietro,
e anche il Milan.
E il Milan.
No, lo chiedo al direttore questa cosa.
Non c'è, riesco a capire perché.
C'è questa cosa ancora nei confronti del Milan, direttore, perché prima noi chiedevamo anche, devo essere sincero, abbiamo portato 3 squadre in Champions, no? Su 4, quindi... No, non bene, vorrei dire, no? Rispetto a... e chiedevo che tipo
peggio
di cammino, no? vi aspettate, e devo dire da queste 3 squadre che non c'è una fiducia estrema proprio nei confronti del Milan.
Ma come erano pure degli ascoltatori, Marco, nel sondaggio nessuno ha votato per il Milan di Pioli più avanti, vedi, del Napoli e dell'Inter in Champions.
Direttore?
È la squadra campione in Italia.
Ogni opinione è rispettabile, poi parla il campo. Il Milan ha guadagnato sul campo questa qualificazione con pieno merito, legittimandola con la prestazione di ieri sera. Poi vedremo dove potranno arrivare le altre squadre italiane, anche le altre rimaste in lizza, perché francamente in questi ultimi anni ho sentito parlare ed elogiare molto il calcio spagnolo come la panacea.
Vero,
calcio
è vero.
Dopodiché 3 squadre su 4 sono state buttate fuori, esatto, dalla Champions League, per non dire poi del Barcellona, che anziché arrampicarsi sugli specchi dopo i risultati ottenuti con l'Inter, farebbe bene a guardare dentro se stesso e a guardare al proprio bilancio, oltre agli acquisti giusti o sbagliati che ha fatto. Chiusa parentesi. Detto questo, io penso che il Milan meriti il massimo rispetto, la massima considerazione, soprattutto perché è il risultato di un lavoro nel tempo. Questa era una società che 4 anni fa, quando arrivò Ivan Gazidis come amministratore delegato, era alle prese con serissimi problemi di bilancio, tant'è vero che rimase esclusa dall'Europa League per, come stabilì il TAS, violazione delle regole sul fair play finanziario, ed era una società che dal punto di vista del gioco non aveva un gioco, era in crisi di identità, ma non aveva punti di riferimento di fondamentale importanza dopo l'epopea berlusconiana che le aveva consentito di essere sul tetto del mondo. Il grande merito di Gazidis, nonché di Elliott, che Gazidis ha scelto, di Maldini, di Massara e di Pioli, è stato quello di impostare una strategia di ricostruzione della squadra che non puntasse su veterani usurati da carriere onuste di gloria e di infortuni, molto costosi dal punto di vista degli ingaggi, ma puntasse invece sulla ricerca sistematica di talenti italiani e stranieri che potessero essere valorizzati una volta affidati alle cure di Pioli. A tutto questo c'è da aggiungere anche il segnale molto forte e molto chiaro che il Milan ha lanciato in occasione delle vicende Donnarumma e Calhanoglu, un segnale lanciato al mondo dei procuratori, e questo non deve essere assolutamente sottovalutato. Quindi i risultati sono poi arrivati perché, strada facendo, il Milan e Pioli ha saputo costruire passo dopo passo quella identità di squadra, di gioco, che ieri sera è culminata nel 4-0 a Salisburgo, che è una gran bella formazione di cui sentiremo a parlare a lungo nei prossimi anni. Una squadra giovane, spregiudicata, che si è presentata a San Siro senza accusare nessun timore reverenziale, che è scivolata in Europa League, dove credo farà molto bene. Ma è un Milan, poi prima parlavate di Giroud, ma Giroud, soltanto chi non ne conosceva la carriera o come al solito trinciava giudizi basati sulla carta d'identità o le consuete opinioni al bar del web, Giroud è un signore che ha segnato 257 gol in 638 partite da professionista, che nel Milan ha collezionato 55 presenze e ha segnato 22 gol, quest'anno 17 presenze e 8 gol, che è campione del mondo con la Francia in carica, che difenderà il titolo in Qatar, con la quale ha giocato 114 partite segnando 49 gol, è il secondo miglior marcatore di tutti i tempi con la maglia della nazionale francese. Ma di cosa stiamo parlando?
E infatti un ascoltatore sembra collimare con le vostre opinioni e dice: la forza del Milan è il senso d'appartenenza, la storia, il blasone, chi veste la maglia non lo fa per un passaggio ma un traguardo. Che cosa ne pensate? Il lavoro di Maldini e Massara, anche con quei mancati rinnovi, ha detto a quei giocatori, Calhanoglu e Donnarumma su tutti, il Milan è il vostro traguardo, quindi noi con voi non contrattiamo. Parto da Carlo Pellegatti, ma restando anche a Sevilla Jacobelli. Se il blasone se lo sia ricostruito all'infuori dei risultati il Milan.
Ma sì, certamente. Poi sai, c'è proprio questa tradizione. Stai tranquillo che per Florentino Perez la squadra che vuole evitare il Milan, perché tutti vogliono evitare il Milan perché c'è la tradizione dell'accordo e il valore della squadra, ma quando hai dentro queste tradizioni, questo spirito, conta molto in Champions League. I parvenu della Champions League fanno sempre più fatica rispetto alle squadre che sono abituate, che hanno vinto, che c'è la storia. Quindi molte delle anche squadre che sulla carta sono più blasonate, non sulla carta ma anche come reale valore, perché appartengono all'elite ormai da negli anni in cui non c'era il Milan, e il Milan lo vorrebbero evitare, perché la storia del Milan è una storia che la Champions League conosce bene, è una storia che la Champions conosce bene, e il Milan conosce bene la storia della Champions. Quindi come adesso stiamo parlando e siamo a fine ottobre, anzi ai primi di novembre, perché poi
c'è pure la sosta,
febbraio marzo
c'è un'altra storia, un'altra storia,
è vero. Xavier,
intanto questa è una stagione più anomala che il calcio abbia mai registrato negli ultimi decenni, perché il calendario martellante nella prima fase, tutti pancia a terra fino al 13 novembre, 53 giorni di sosta, si riparte il 4 gennaio, le coppe torneranno a metà febbraio, ci sarà anche la Coppa Italia, bisognerà vedere come e in che modo i giocatori convocati dalle rispettive rappresentative per il Mondiale vivranno l'esperienza del Mondiale, se ci saranno infortuni, come le squadre che non avranno molti giocatori o nessun giocatore al Mondiale occuperanno i 53 giorni di sosta. Quindi è molto presto in questo momento per formulare previsioni. Il Milan sa che da qui al 13 novembre il suo obiettivo è quello di inanellare tre vittorie che gli consentono di rimanere nella scia di un Napoli che continua a vincere e che viaggia a ritmi forsennati. Questo è, intanto è vero che Pioli ieri sera in calcio la soddisfazione per la qualificazione a tavola di finale ha già detto: stiamo pensando allo Spezia che affronteremo a San Siro. E giustamente, ed è giusto che sia così, e giustamente il tecnico rossonero ha avvertito la propria squadra, ma una grande squadra si comporta in questo modo. Ha tagliato il primo importante traguardo stagionale, pensa ovviamente adesso al campionato perché è la priorità, con la consapevolezza che lunedì conoscerà il proprio avversario in Europa.
Eh sì, poi sarà questa fine settimana veramente una bella giornata con tre incroci importantissimi.
In teoria il Milan dovrebbe avvantaggiare, potrebbe avvantaggiare. Spezia,
mi dite poi. al volo e ci salutiamo, qual è la partita secondo voi di queste tre, Atalanta-Napoli, il derby d'Italia, il derby a Roma, molto importante per il campionato, cioè quella che ritende chiave, fondamentale, Alessandro?
Ma in questa prima parte, perché poi giustamente Atalanta-Napoli, perché se il Napoli fa risultato anche a Bergamo, insomma, non che fino a questo momento abbia fatto un campionato, ma sarebbe un segnale clamoroso. Sì.
Pellegatti?
Sì, penso anch'io Atalanta-Napoli, anche se ovviamente Inter-Juventus è una partita che noi seguiamo molto, perché sono le rivali che sono dietro di noi, quindi fossero Lazio-Roma e le altre due tre pareggi e il Milan riuscisse, perché poi se il Milan batte lo Spezia può succedere di tutto quello che vuoi nelle altre,
certo,
ma se il Milan riuscisse a battere lo Spezia e le altre tre pareggiano, sarebbe una giornata molto importante. Se il Milan, ti faccio questo pronostico, se il Milan arriva a 35 e deve arrivarci battendo tre squadre, quindi dico solo un se, grande come una casa, distacchiamo tre o quattro delle altre squadre e poi vediamo davanti cosa succede. Se arriva a 35, se non arriva a 35, di tutto quello che succede intorno non ci interessa nulla.
Xavier, guardando le tre partite,
secondo me è Atalanta-Napoli, perché in questo momento la classifica ci dice che la squadra di Gasperini è la sola alle spalle dei partenopei, e qualora riuscisse ad onta dei
porterebbe a due punti,
cioè sono sfavorita a fermare o anche soltanto a frenare la corsa del Napoli. Chiaramente il Milan in quest'anno di campionato se ne potrebbe avvantaggiare anche in virtù del concomitante derby capitolino e soprattutto di Juventus-Inter, che vedrà opposte due squadre condannate a vincere, perché basta dare un'occhiata alla classifica, la Juventus nonostante le tre vittorie consecutive in campionato è a 10 punti dal Napoli, quindi non ha alternative se vuole continuare quantomeno ad inseguire una qualificazione alla prossima Champions League, perché qui non può sottacere il fatto che la Juventus è stata la protagonista più negativa di questo primo scorcio di stagione. È a 10 punti dal Napoli dopo 12 partite, è stata eliminata dalla Champions League nella maniera più umiliante possibile, 5 sconfitte in 6 partite, mai successo nella storia bianconera nel massimo torneo continentale. Ora io credo che le prossime 3 gare che attendono la Juventus
sono fondamentali,
siano di fondamentale importanza, anche per capire che cosa intenderà fare da grande la Juventus, perché poi la sosta di 53 giorni dovrà servire, per esempio, a trovare finalmente le cause di 24 infortuni dall'inizio della stagione, di cui 6 muscolari, guardato 11 giocatori.
Bene, saremo a vedere. Ringrazio tantissimo il direttore Jacobelli per essere stato con noi. Savia, grazie, buon lavoro, a presto.
Un abbraccio
anche a Carlo Pellegatti, grazie a tutte e due, a presto. E allora ci fermiamo, siamo per fermarci. Ale,
ciao Marco,
ti lascio,
grazie.
Te ne vai.
Sì, vado di là.
Eppure io dico che la partita più importante
è Juventus-Inter.
Sì. Per me sì, sai perché? L'Atalanta può anche vincere, il Napoli può perdere una partita in campionato,
sì.
Rimane comunque in testa alla classifica.
Beh, Juventus-Inter sicuramente.
Se dovesse avere un inciampo, no?
Sì.
Ma
sì,
quella è una partita chiave per l'Inter e per la Juve.
Ma sì, perché io non credo che la Juve, questa Juve riesca a battere l'Inter, però sai, a volte nel calcio succedono i miracoli, sarebbe la quarta vittoria consecutiva che ti porterebbe anche un
vediamo
finale.
Vediamo chi recupera.
L'Inter ci arriva in un momento di grandissima forma, quindi
apposta,
se l'Inter espugna per la seconda volta consecutiva allo stadium,
ci dirà se l'Inter da rimonta.
Esatto.
Se l'Inter da rimonta. Grazie Alessandro, buon lavoro alla Bianconera, grazie ancora, ci fermiamo, break e poi storie di mondiali.
Fra poco.